Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, se l'avete con voi, il libro di Neemia, il libro storico che abbiamo iniziato qualche settimana fa. Leggiamo dal capitolo 2, dal versetto 9, fino alla fine del capitolo. Neemia capitolo 2, dal versetto 9 fino alla fine, che dice così la parola del Signore: mi recai presso i governatori d'oltrefiume e diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una scorta di ufficiali e di cavalieri. Quando Sanballat, il coranita, e Tobia, il servo ammonita, furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Così giunsi a Gerusalemme e trascorsi 3 giorni. Mi alzai di notte, presi con me pochi uomini e non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me altra cavalcatura oltre a quella che usavo. Uscii di notte per la porta della valle e mi diressi verso la sorgente del Dragone e la porta dell'Etame, osservando le mura di Gerusalemme, quanto erano rovinate e come le sue porte erano consumate dal fuoco. Passai presso la porta della sorgente e il serbatoio del re, ma non c'era posto per cui potesse passare la mia cavalcatura. Allora risalii di notte, allora risalii di notte la valle, sempre osservando le mura. Poi, rientrato per la porta della valle, me ne tornai a casa. Le autorità non sapevano né dove fossi andato né che cosa facessi. Fino a quel momento io non avevo detto nulla, né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Allora dissi loro: voi vedete in che miseria, in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano di Dio era su di me e riferii le parole che il re mi aveva dette. E quelli dissero: sbrighiamoci, mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Ma quando Sanballat, il coronita, e Tobia, il servo ammonita, e Gesem, l'arabo, lo seppero, si fecero beffe di noi. E ci disprezzavano dicendo: ma che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora risposi loro: il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi suoi servi ci alzeremo e costruiremo. Ma voi non avete né parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo ancora perché possiamo fermarci in questo momento di celebrazione, di adorazione al tuo nome, tre volte santo, per ascoltare la tua parola. E ti ringraziamo perché se tu hai voluto far giungere a noi anche questa parola, che risale a molti secoli, anche prima di Cristo, che però ci parla della bellezza della Chiesa, vogliamo porci all'ascolto perché è una parola che ha tutta la sua validità, la sua pertinenza ancora per noi oggi. Quindi presiedi, Signore, anche all'esposizione, oltre che al nostro ascolto, affinché ci siano chiare le parole che tu vuoi dirci, che ci sia chiaro anche quelle che necessariamente, Signore, devono essere le ricadute per la nostra vita, sia come persone individuali, come membri di questa Chiesa e della tua Chiesa, Signore, anche nell'impatto sociale, culturale, missionale alla quale ci chiami. Grazie, Signore, perché possiamo ascoltarti. Vogliamo farlo con umiltà, con attenzione e con passione, nel nome del Signore Gesù. Amen. Domenica scorsa ci siamo introdotti nel vivo dei preparativi per la partenza di Neemia verso Gerusalemme, avendo esplicitato quanto Dio gli aveva messo nel cuore circa la situazione degli esuli che vivevano ancora in periferia della città di Gerusalemme, una città distrutta. E questo ci ha ricordato che Neemia, questo suo progetto, era disposto a cambiare mestiere. Era un coppiere. Ma sì, siamo stati introdotti in questo tema, e cioè che la volontà di assumere un'altra responsabilità. La stessa scelta, per esempio, di lasciare la sua postazione di servizio, un nobile servizio al servizio del re, quindi a tutela anche della incolumità del re, una posizione, potremmo dire, di grande privilegio, di grande responsabilità, ben retribuita. E questa disponibilità a lasciare quella posizione, avendo ricevuto il beneplacito e la benedizione perfino del re, il quale oltre alla sua richiesta gli ha anche, deliberatamente concessa una schiera di ufficiali, diciamo una sorta di esercito, come accompagnatore, come protettore del viaggio. Gli chiede anche delle lettere per oltrepassare i vari confini. Quella anche per la concessione di tutto il materiale, il legname in particolare, per la costruzione delle porte, delle abitazioni. Ecco, tutte queste cose messe nel loro insieme indicano la fermezza di Neemia a voler assumere una nuova responsabilità, perfino a cambiare mestiere, forse pure per un certo periodo, perché voi ricordate, abbiamo letto, che il re gli dice: quanto durerà la tua partenza, la tua, diciamo, permanenza. In questo caso, questa prima sua permanenza è durata ben 12 anni. Questo significa che il re ha dovuto rinunciare ad una figura importante, ovviamente sostituendola con un altro, ma ecco, ha atteso perfino 12 anni che ritornasse Neemia al suo incarico. Tutto questo perché Neemia aveva detto: Dio mi aveva messo, ha espresso questo suo convincimento, Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme delle cose, e che avrebbe portato, si sarebbe impegnato seriamente per portarle a compimento, perché cercava il bene dei figli di Israele, abbiamo letto versetto 10. Seconda parte. E anche di fronte agli oppositori, come questi personaggi, Sanballat e Tobia, i quali furono, dopo essere informati del suo arrivo, furono molto contrariati, versetto 10, si fecero beffe, abbiamo letto versetto 19, di noi, e ci disprezzarono, dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Il tema di questa mattina è non solo Macerio. Quando si entra in una grande città distrutta dal fuoco o dai bombardamenti, non vi sono solo macerie. Anche se a volo d'aquila, o potremmo dire oggi di drone, l'immagine che abbiamo è macerie. E credo che abbiamo tutti presente le immagini dall'alto che ci giungono sui paesi orientali, diciamo distrutti dalle bombe, dalle guerre in continuo, questi paesi in continuo conflitto. E dal racconto di Anani, suo fratello, degli altri confratelli venuti da Giuda, Nemia aveva proprio questa immagine, un'immagine chiara della situazione di Gerusalemme. Le mura di Gerusalemme sono rovinate, le sue porte sono consumate dal fuoco, versetto 3 del primo capitolo. Ma per meglio ricostruire una città, per mettere in ordine le macerie come fa un artista di un'opera d'arte, diciamo architettonica, demolita semmai da un terremoto, c'è bisogno di ben perlustrare con i propri occhi, che non ci si può accontentare della descrizione di Anani o di altri testimoni, c'è bisogno di perlustrare con i propri occhi. Ed infatti il primo punto sul quale ci soffermiamo è la perlustrazione. Quindi non solo macerie, ma bisogna perlustrare. Dopo un lungo viaggio su cavalcatura, ci dice Nemia, che in linea d'aria sono circa 1000 chilometri, e che stando anche al racconto del viaggio che fece Esdra 14 anni prima, ha avuto una durata di almeno 4 mesi, Esdra 7, 7, 8 e 9. Ecco, dopo questo lungo viaggio sembra che Nemia si sia concesso 3 giorni di meritato riposo fisico, versetto 11, aspettandosi probabilmente che qualcuno dei giudei, dei notabili, gli andasse incontro, gli portasse un saluto, un benvenuto. Ma il testo non ci dice nulla di questo, sembra che nessuno si sia fatto avanti per accoglierli. Questi 3 giorni furono comunque 3 giorni di, potremmo dire, di riposo dal viaggio, ma non di riposo mentale, progettuale per Israele. Furono invece di intensa elaborazione in vista della perlustrazione. È come se avesse analizzato la topografia, la planimetria e quindi anche la toponomastica di tutta la città prima di questa perlustrazione fisica, come avviene per un ingegnere, un geometro, un costruttore che prima di mettersi diciamo in opera consulta i disegni, i mappari, diciamo, di chi ha progettato la costruzione, e poi, ecco, ci si reca sul posto per vedere quello che c'è da fare. Ed infatti la descrizione della perlustrazione notturna, non diurna, quindi al piar di luna, indica che Nemia veda ben chiara la mappatura della città. Di solito se si fa una perlustrazione la si fa di giorno perché si può avere una buona visuale. Ecco, Nemia aveva già abbastanza chiaro come era dislocata la città, dove stavano le porte, ne abbiamo letto, e diciamo aveva una chiara idea della mappatura della città, i versetti 13 a 15. E la perlustrazione avvenne prima di esporsi dinanzi agli altri, proprio nel silenzio della notte, affinché, diciamo, questo lo fece evidentemente insieme anche a degli uomini fidati, per non, come dire, destare sospetti, forse infondati, da parte delle autorità, fino a che, ecco, Nemia non avesse ben raccolto tutti i dati necessari per poi poterli interpellare e dire loro in che condizioni era realmente la città, se le fondamenta di quelle mura erano in condizioni tali da poter sostenere il peso della ricostruzione. Versetto 17. Questo ci porta a pensare che chi vuole ricostruire una chiesa, quindi non in senso, diciamo, di edificio, deve prima di tutto osservarne le rovine. Dalla descrizione dei versetti 13 a 15 appare chiaro che Neemia non ha voluto trascurare però alcun particolare circa la situazione delle mura. Notate come descrive la sua perlustrazione sia in andata che nel ritorno, osservando le mura di Gerusalemme, versetto 13b e versetto 15a, sempre osservando le mura. Quindi non era una cavalcata notturna, ma era una perlustrazione, una piena e completa osservazione della situazione. Questo ci insegna l'accuratezza di Neemia nel raccogliere tutti gli elementi possibili sulla situazione delle mura, per poter poi dire chiaramente qual è la situazione. Ci insegna inoltre che non ci sono solo macerie accumulate da rimettere in ordine, come quando avviene per una ricostruzione, appunto, dicevo prima, di un'opera d'arte, di architettura. Ma ci sono anche degli uomini, delle donne, che devono essere convinti della bontà di mettersi al lavoro per ricostruire seriamente. Le buone e corrette informazioni sullo stato non sono delle mura della città non sono sufficienti. Così non sono neppure sufficienti le buone intenzioni. Neemia deve registrare che oltre alle autorità politiche, religiose, versetto 16b, vi erano anche quelli che si occupavano dei lavori, versetto 16c, ma che di lavori non intrapresero alcuno. E a quanto pare neppure ci avevano mai pensato alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Quindi non c'erano solo le macerie. Gli obiettivi di ricostruzione che Dio gli ha messo in cuore dovevano essere per Neemia pertanto molto convincenti verso coloro che erano venuti meno nelle loro responsabilità. E l'uso di quel piccolo membro, che è la lingua di cui abbiamo parlato venerdì sera, deve essere fatto con molta saggezza, con chiarezza e convinzione. Non deve essere un riempimento di parole dove non si capisce che cosa, dove si vuole giungere, ma chiarezza, se volete, sintesi e convinzione. E infatti la prolustrazione è stata una scelta matura, propedeutica, al fine di convincere il popolo della bontà di questa impresa che Dio gli aveva messo in cuore per il bene di Israele e per la città di Gerusalemme, versetti 10 e 12. Quindi, in secondo luogo, non solo macerie, ma anche la derosolazione delle mura e la condizione del popolo. Nella sua ricognizione delle mura, Neemia giunge a dichiarare, osservando le mura di Gerusalemme, mi resi conto quanto erano rovinate, come le sue porte erano consumate del fuoco. Aveva già ricevuto un'informazione da Anani, però dice mi resi conto, personalmente. La sua conclusione a fronte dell'esplorazione, quindi o della escursione, è identica a quella descritta da Anani, suo fratello. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Versetto 3 del capitolo 1. E nonostante tutto questo, che non poteva che essere di scoraggiamento, vista la mole di lavoro, Neemia non è però scoraggiato, non è demotivato. a consapevolezza che le macerie maggiori di quella condizione non sono tanto quelle edili, architettoniche, ma le macerie del popolo giudeo, che era rimasto a partire da coloro che rappresentavano il popolo politicamente, giuridicamente, religiosamente, versetto 16, che lo rappresentavano, diciamo, questo popolo, loro per primi non avevano mosso un dito per la ricostruzione. Molti, abbiamo letto versetto 3 del capitolo 1, si erano in qualche misura accontentati di vivere in periferia, nella miseria e nell'umiliazione. Si riconoscevano popoli di Dio, ma vivevano in periferia, nella miseria, nell'umiliazione. Infatti, dopo averli convocati per raccontare loro della benefica mano che di Dio era su di lui, delle buone parole che Reartaserse aveva pronunciate e che lo lasciò partire dandogli, abbiamo ricordato tutti, i lasciapassare oltre il fiume Eufrate e l'autorizzazione a prelevare il legname necessario per la costruzione delle porte, delle fortezze annesse al Tempio, per le mura della città e per la sua casa, e perfino aver ricevuto questa scorta di ufficiali e cavalieri, Neemia che cosa esprime? Esprime in primo luogo la sua valutazione circa la condizione in cui versava il popolo, identificandosi, come ha fatto nel caso della confessione del peccato, con tutti loro. Cosa abbiamo letto? Voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e tutte le sue porte sono consumate dal fuoco, versetto 17. Voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Certo, Neemia non ha detto nulla di più di quello che i suoi interlocutori già ben conoscevano, ma che in queste parole Neemia vuole dire che mancava un capocantiere. Mancava un capocantiere competente, determinato, volenteroso ad assumere la guida dei lavori. C'erano gli addetti ai lavori, ma non avevano fatto nulla e non stavano facendo nulla. E ancor prima che loro, gli interlocutori, gli ponessero la domanda: ma che cosa proponi? Neemia esplicita la sua disponibilità a capocantiere e l'invito determinante, imperativo: venite, venite, costruiamo le mura. Quindi è un mettersi in prima persona a disposizione. E abbiamo già detto, il fatto che ha lasciato il castello di Susa aveva questa significanza. Notate che non dice: beh, la città è distrutta, le mura sono un disastro, le porte carbonizzate, quindi andate e ricostruite. No, venite, costruiamo. Il suo non è il grido di quei tanti che nella Chiesa lamentano che ci sono tante cose da fare, che bisognerebbe fare tante cose, ma altri dovrebbero fare. Io, beh, mi dispiace, ma ho molto altre cose da fare. Non è il grido di tanti: alziamoci e partite. Ma venite, costruiamo. È l'invito di chi in prima persona si è già disposto sul fronte e sulle mura, lasciando, abbiamo detto, la sua professione, le sue comodità, i suoi comfort, per mettersi al servizio del popolo di Dio, per costruire la Chiesa. Chiediamoci: quanti oggi nella Chiesa sono disposti a mettersi in discussione, prepararsi ministerialmente in vista di assunzioni di responsabilità a beneficio della Chiesa? E tutto questo senza un tornaconto. Neemia non fece nulla per se stesso, tutto per la gloria del Signore. È vero, andando attraverso tutta la lettera, la narrazione, vediamo che a un certo punto più di una volta Nemia dice al Signore: Signore, ricordati del bene che ho fatto. Ma non c'era nessun interesse personale. Nemia aveva fatto una scelta. E questa scelta, ci informa, lo disse ai suoi interlocutori. E avendo fatto questa scelta, deve dire che il paese, gli abitanti, vivono una situazione vergognosa. Vivono una situazione vergognosa in tema di dignità identitaria, di dignità sociale, perché erano rimaste ai margini della città, e di identità confessionale. Situazione che Nemia vuole assolutamente riscattare, ma lo vuole fare con l'impegno, con l'aiuto di ogni singolo membro. Non ha coinvolto solamente i magistrati, i notabili, gli addetti ai lavori, ma tutto il popolo, vedremo, è coinvolto. Venite, costruiamo. Io, voi, costruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Quindi vivevano una situazione vergognosa. Avevano ricevuto la libertà di ritornare nella propria terra, nel proprio paese, nella propria città, ma non hanno fatto niente. Vivevano ai margini. Ora l'invito di Nemia è garantito da questo fatto: la benefica mano di Dio è su di me, versetto 18. Infatti, Nemia ha consapevolezza che Dio è il primo costruttore della Chiesa. La scelta di Nemia di lasciare il castello di Susa è il frutto della scelta di Dio che lo ha inviato a questa missione. Allo stesso modo che Dio lo ha inviato in deportazione, ora l'ha inviato per un progetto di ricostruzione. Infatti il versetto 12 lo dice chiaramente: Dio mi ha messo in cuore di fare questo per Gerusalemme. E che cosa? Quello che dice al versetto 17b: ricostruiamo le mura di Gerusalemme. Avendo egli stesso il convincimento del re Davide, se Dio costruisce la sua chiesa, e Dio costruisce la sua chiesa, Salmo 127.1, i sudditi, i discepoli, sono tutti, dico tutti, chiamati indistintamente a farlo dopo di lui e con lui. Il Dio che costruisce, ci viene detto dalla Scrittura, che è anche il Dio che ha progettato la costruzione. È il capo cantiere, è lui che ci fornisce anche il materiale e il metodo. È il modo per costruire. Per costruire, pensiamo all'arca di Noè. Noè non aveva idea di che cosa fosse una nave, un'arca. Dio gli dà tutte le indicazioni e gli dice perfino i tipi di materiale che doveva usare, perché quello che stava per accadere poteva essere sostenuto da quella grande nave di cui abbiamo anche parlato venerdì sera. Allora, se Dio costruisce, nessuno è autorizzato a costruire a prescindere da Lui. Nessuno deve scartare le pietre che Dio ha scelto per la ricostruzione. Nessuno può pensare di demolire laddove Dio ha ordinato di ricostruire senza attirarsi l'ira del Signore. Ricostruire la Chiesa, certamente, il popolo di Dio, è cosa assai difficile, ma se si pensa di farlo sottraendosi alla sua guida, è impossibile. Ancora più difficile diventa, se non impossibile, se non abbiamo in primis ricostruito la nostra vita, la nostra relazione con il Signore. Ovvero, avendo lasciato a Lui di ricostruire la nostra vita sul modello, sul progetto disegnato nella sua parola, sin dalla creazione. Quello che dobbiamo notare qui di molto bello è che le parole e la serietà, la chiarezza con cui Neemia affrontò il popolo, i vari rappresentanti religiosi, politici, notabili, gli addetti ai lavori, ecco, questo suo racconto produsse in loro una istantanea, potremmo dire, un'anima e accorata adesione. Sbrighiamoci e mettiamoci al lavoro. Abbiamo già perso molto tempo. Siamo nella vergogna. Vogliamo rimanerci? Sbrighiamoci e costruiamo. E ci dice che si fecero coraggio l'un l'altro con questo buon proposito. Versetto 18. Neemia quindi registra gioiosamente una bella adesione da parte dei sacerdoti, dei notabili, dei magistrati, degli addetti ai lavori, dal popolo. Ma c'è un ma. In terzo luogo ha da fare i conti con altri, e questi altri sono gli oppositori. Come se non bastassero le macerie, la svogliatezza di coloro che avrebbero dovuto essere già all'opera della ricostruzione, vi erano anche degli oppositori. I Sambala, i Tobia, i Chese, i quali si facevano beffe di Neemia e di tutti quelli che aveva da poco convinti sulla necessità della ricostruzione, versetti 17 e 18, disseminando il dubbio della ribellione, per esempio al re. Che cosa volete fare? Che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Si tratta di tentativi malsani di diffondere terrore nel popolo, richiamando l'autorità persiana del re Artaserse, quasi non fosse stato lui ad autorizzarle. Eppure Neemia l'ha detto chiaramente, ho ricevuto anche la lettera dal re. In questo modo questi, diciamo, oppositori implicitamente dicono con disprezzo: ma che cosa volete fare? Siete quattro gatti. Dove volete andare con questo vostro progetto? Che cosa pensate di raggiungere? Chiudete baracca e burattini e andate a casa. Questa è la conclusione a cui vogliono giungere gli oppositori del popolo di Dio. Ma da tali oppositori, Neemia, e in questo caso i magistrati, i sacerdoti, i notabili, gli addetti al lavoro e il popolo non si lasciarono intimidire, anzi ebbero verso di loro una opposizione forte, ferma, carica della certezza dell'intervento del Signore. Il nostro Dio ci farà ottenere successo. Voi volete distruggere? Ma volete mettervi veramente contro Dio? Egli ci farà avere successo. Notate le corali parole: Noi suoi servi, cioè servi del Dio vivente, ci alzeremo e ricostruiremo. Ma voi, cari oppositori, voi non avete né parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme. Versetto 20. Coloro che sono contro la ricostruzione delle mura del popolo di Dio, cioè i nemici di Dio e i nemici della Chiesa, non devono neppure stare al fianco di coloro che vogliono costruire. Non devono avere parte, non devono avere diritti, non devono neppure far parte della memoria storica del popolo di Dio e della Chiesa. Questa è una parafrasi del versetto 20. E infatti la Chiesa è sempre invitata a fare memoria storica dei padri, dell'opera di Dio, e di come egli si sia servito di loro attraverso i secoli. Ma una chiesa che fa memoria non fa mai memoria storica pedagogica dei Sambalat, dei Tobia, dei Gesem o di simili personaggi. Certo li ricorda, come lo stiamo facendo noi, come degli oppositori, ma non per prenderli ad esempio. Quando la chiesa invece deve fare memoria storica, deve fare memoria storica ricordando la fedeltà di Dio attraverso degli uomini di fede. E il libro degli Ebrei ci ricorda tutto questo. Quindi questi cattivi esempi, i contestatori del progetto di Dio e della Chiesa, sembra che ci dica qui Neemia, devono essere dimenticati come lo sono i loro cadaveri. Quindi conclude un commentatore, gli amici della Chiesa possono tranquillamente ignorare gli inutili o le inutili minacce, a volte insinuose, sorpeggianti, diffamatorie dei nemici della Chiesa, per continuare a lavorare nel senso del progetto di Dio, di quel progetto che ha messo sul loro cuore per edificare, per costruire la Chiesa del Signore. Bisogna perciò essere convinti, essere certi che far parte del nobile progetto di Dio è cosa nobile, è un privilegio, è una grazia, ed è questa certezza che ci deve mettere a tacere i vari discordanti e dire a voce forte, autorevole, tonante, il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, i suoi servi, e voi che non lo siete, ci alzeremo e costruiremo. Ma voi non avete né parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme. I contestatori della Chiesa sono coloro che, non volendo dare ascolto al Dio del cielo, contestano anche coloro che Dio ha posti come costruttori, come conduttori. Tali contestatori, ci insegna la parola per bocca di Neemia, non devono avere diritto di parola. Anche se purtroppo, e la storia ce lo racconta, non mancheranno mai i contestatori, gli insoddisfatti, i quali sono e saranno una spina nel fianco dei costruttori e della Chiesa. Infatti, anche nel caso, per esempio, della costruzione del Tempio al tempo di Esdra, era accaduto qualcosa di simile, l'abbiamo ricordato venerdì. In quel caso i lavori furono perfino interrotti a causa proprio dei contestatori. Nonostante tutto, Zorobabel, Iesua e altri capi della famiglia, alzarono la voce contro i nemici di Giuda e di Beniamino, questo è il testo di Esdra 4.1, che volevano unirsi alla costruzione del Tempio, ma senza avere il timore di Dio. E se non c'è il timore di Dio, è una costruzione non per la gloria di Dio. Quindi perché alzarono la voce? Perché costoro, ci viene detto, si misero a scoraggiare il popolo di Giuda e a molestarlo, per impedirgli la costruzione del Tempio. Esdra 4.4. Dicendo loro, in quel caso, come dicevo, alzando la voce, non è compito vostro. Non è compito vostro costruire insieme a noi la casa del Signore, Dio di Israele. Com'è possibile costruire insieme al popolo di Dio se non si è parte del popolo di Dio, o se non si è, se non si ha lo stesso sentimento, anzi si è promotore di scoraggiamento continuo? Neemia definisce Sanballat e Tobia come persone dispiaciute, contrariate, irritate verso coloro che cercavano il bene dei figli di Israele. Ci sembra strano che possa accadere, ma qui ci dice la scrittura che questo era l'atteggiamento. Persone che erano, volendo anche, forse invidiose, non saprei, ma comunque contrariate, irritate contro coloro che cercavano il bene dei figli di Israele. Capitolo 1, versetto 10. In conclusione, la domanda di Davide del Salmo 11, versetto 3, che ci siamo posti anche le volte scorse, ritorna anche alla fine di questa predicazione. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? A cui segue una seconda domanda, o forse una terza, una quarta. Dove ci collochiamo noi? Tra i giusti che vogliono costruire? O tra i malvagi Sanballat, Tobia, Gesem, che vogliono demolire, che vogliono impedire? Cerchiamo noi il bene della Chiesa per la gloria del Signore e di coloro che si spendono per essa, non per la loro gloria, ma per il loro bene? O siamo degli oppositori, che non perdiamo occasione, come Sanballat e Tobia, di demoralizzare, di impedire, di mettere sostanzialmente, considerate oggi, il bastone tra le ruote? E che il Signore ci aiuti a riflettere. Perché il nostro parlare, come abbiamo detto venerdì sera, la nostra lingua rappresenta il perno su cui tutta la nostra vita si muove. E se non sappiamo controllare il nostro parlare, la nostra lingua, non controlleremo le nostre emozioni, non controlleremo il nostro fare, il nostro agire. Saremo sostanzialmente non a beneficio del popolo di Dio, non a gloria dell'onore di Dio, ma saremo persone che innescheranno incendi, persone che, diciamo, non contribuiranno alla costruzione, ma alla demolizione. Che il Signore non lo voglia e ci dia di riflettere seriamente su come ci rapportiamo al progetto di Dio per la sua Chiesa. Amen.